Raga, più che due di denari dovreste cambiare il nome della trasmissione in due di picche. Porca miseria, qua non si becca mai una lira. Tutti versano, però quando c'è da prendere i soldi nessuno pia niente. Tutti che falliscono, tutti che scappano con la cassa sotto il braccio. Due di picche.
I nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Voglia di cantarla, ma evito perché non ho le tue qualità canore, poi
no,
soprattutto per questo raspingola da mesi.
Neanche io quelle di Caterina Caselli.
Ecco.
Mi è da dire anche purtroppo, però.
Poi, essendo una grande produttrice, non vorrei compromettere la tua carriera qualora mai fossi interessata a produrre i lavori dei Chapter 11.
Se vuole, noi siamo sempre disponibili,
sì,
naturalmente.
Però sono molto curiosa di capire perché avete scelto Insieme a te non ci sto più per la prima notizia di oggi, che peraltro
riprende quella di ieri.
È la seconda puntata, chissà, speriamo che sia l'ultima. Non è detto.
Allora, perché la notizia, per chi non si fosse messo in collegamento ieri, che so, è stato occupato, aveva judo, l'atterraggio dei marziani,
impossibile
cose del genere.
Impossibile che non ne ascoltassero due di denari, ma qualora fosse accaduto?
Potrebbe, anche a volte anche l'impossibile può accadere. Ecco, diciamo che abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo che si è ritrovato sull'aereo, avevano in due lo stesso posto, così era stata diffusa la notizia, e ovviamente hanno detto, vabbè, niente, uno di voi deve scendere, e il ragazzo ha consentito a scendere, non era uno di quelli che aveva il posto in comunione, per dir così.
Però abbiamo pensato che 250 euro di risarcimento,
che era quanto gli hanno offerto,
esatto.
Il volo gratis, che poi in realtà era il volo che lui non poteva prendere, quindi veniva, come si dice in gergo, riprotetto. E poi gli davano anche 250 euro per il disturbo.
Ricordiamo che è successo a Bergamo tutto questo, ad Orio al Serio, su un volo Ryanair che doveva raggiungere Palma de Mallorca, se non mi ricordo male.
È corretto. Allora, oggi però abbiamo avuto dei dettagli in più.
Ecco qua.
Perché? Perché la stessa Ryanair,
il signor Michael O'Leary, si è offeso.
In persona addirittura, lui proprio, che come sapete è sempre un po' fumino, come si dice, perché spesso
più
ha dei toni, specialmente con l'antitrust, un po' alti, per dir così, hanno replicato con un comunicato. Hanno detto no, ma non era un overbooking, anche se poi molti ascoltatori ieri ci hanno aiutato a capire che l'overbooking è una pratica effettivamente utilizzata dalle compagnie. Ha detto no, guardate, non era un overbooking, ci si è ristretto l'aereo, cioè no, adesso non volevo mancare di rispetto, però nel senso, era stato sostituito un aereo che inizialmente doveva essere da 197 posti con uno da 189. Quindi era necessario che qualcuno scendesse perché non c'erano posti a sufficienza.
Quindi avete fatto prenotare a più persone rispetto a quanto consentito, poi avete pure preso un aereo più piccolo del previsto, quindi è andata bene che ci fosse solo una persona in più a bordo.
In ogni caso loro ricordano che i passeggeri che fossero interessati da questa pratica dell'overbooking hanno comunque diritto al risarcimento previsto dal regolamento europeo. Regolamento che tutela i viaggiatori in caso di disservizi come ritardi, cancellazioni e negato imbarco, qui direi anche negato decollo. Risarcimento proporzionale all'entità del ritardo e ai chilometri del volo. Ad
si
esempio,
va dai 250 euro a 600, per esempio,
sì.
Perché distanze?
Per le distanze superiori a 3.500 km l'indennizzo è di 600 euro, 250 per i voli fino a 1.500, come probabilmente era il Orio al Serio Palma de Mallorca.
Ieri un mio amico Max mi ha raccontato, dopo la trasmissione, che è capitato anche a lui, non mi ricordo quale fosse il paese di origine, forse il Canada, gli è successa la stessa cosa, praticamente la compagnia l'ha immediatamente riprotetto con un indennizzo di circa 500-600 euro, non mi ricordo, e riproteggendolo su un volo che partiva 6 ore dopo, quindi neanche una cosa disastrosa. Nella sostanza, poi l'aereo che è partito quell'oggetto, diciamo, della riprotezione, è partito con qualche ora di ritardo, alla fine è arrivato in Italia nello stesso orario in cui sono arrivati i primi, quelli da cui lui è stato cacciato.
E quindi lui alla fine ha preso anche dei soldi.
Dice che ancora gli amici lo prendono in giro, no, prendono, cioè lui prende in giro i suoi amici per questa situazione.
Eh sì, immagino.
E parlano
che...
ancora dopo 20 anni.
Immagino che sia stata una così situazione abbastanza curiosa questa. Infatti. Comunque, ieri poi questo aveva scatenato anche tra voi ascoltatori e ascoltatrici una serie di messaggi, perché si diceva, vabbè, ma uno poteva trattare, dice no, io non scendo, non mi accontento di 250 euro, ne voglio di più, eccetera, eccetera. Allora oggi questo mi dà il destro per dire che ci occuperemo di educazione finanziaria.
Ma pensa tu che relazione originale che mi hai stabilito.
Perché? Perché oggi c'è l'assemblea di FEDUF, cioè la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio, che tra l'altro presenta un'interessantissima ricerca proprio sul nostro rapporto con il denaro.
E la fondazione compie 10 anni, attenzione, quindi celebreremo anche il compleanno con la direttrice generale Giovanna Boggio Robutti, che ci raggiungerà telefonicamente tra poco.
Poi parleremo del super malus, senso, è il super bonus del 110%.
La famigerata circolare 13.
Esatto, la circolare 13 che è qui in studio, a fianco a me, non giro più senza la circolare 13, perché questa circolare ha, diciamo così, stabilito la prassi applicativa per questa nuova tassa che va a colpire questa nuova imposta, ma più correttamente, che va a colpire quello che potremmo definire l'incremento di valore su una seconda casa che è stata oggetto, la seconda casa in toto o lo stabile, quindi un condominio ad esempio, di utilizzo del cosiddetto super bonus del 110%. Dico cosiddetto perché tra il mal di pancia del ministro Giorgetti e adesso questa anche imposizione nuova 26% sull'incremento di valore a certe condizioni,
peso che ha messo sul deficit italiano anche questa operazione, perché non ce lo dobbiamo dimenticare,
diciamo che forse super malus, ecco. si addice di più. Comunque, per tutto questo e molto altro, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. Se volete c'è anche la possibilità di mandarci sms e messaggi WhatsApp all'abituale 349 238 6666.
Un ultimo richiamo che faccio io invece, ragazzi, almeno alla fine di questa settimana fateci raggiungere i 4.000 follower sul profilo Instagram di Due di Denari, perché sì. Veramente siamo ancora in fondo alla classifica della redazione, vi prego aiutateci, dateci un profilo di dignità,
sì,
almeno
sì. Ci
tra
guardano
i social network.
Dall'alto in basso,
esatto.
Devo dire, qualche ascoltatrice molto carina ci ha detto, ma guardate, tutto sommato vuol dire che siete magari un po' meno social ma magari più solidi, più affidabili.
Sì, questo è vero.
Lo apprezziamo,
infatti...
come complimento, però tenete presente che facciamo una vita difficile. Quelli che hanno migliaia e migliaia di follower ci guardano proprio un po' schifati.
Esatto, quindi facciamo qualcosa di meglio, speriamo entro la fine della settimana di raggiungere e superare i 4.000 follower. Adesso andiamo al giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Allora, questa prima notizia, come dire, ha poco a che fare con le nostre tasche, però la volevamo dare perché è un'iniziativa davvero inedita se consideriamo l'istituzione dalla quale arriva, e si mette insieme ad un'altra iniziativa analoga che ha riguardato un'altra grande istituzione italiana nei mesi scorsi, e cioè giovedì prossimo, il 27 giugno, nelle ultime 2 ore della giornata lavorativa, il personale della Borsa Italiana e di tutte le società del gruppo incrocerà per la prima volta nella storia le braccia, quindi proclama il primo sciopero della storia, appunto, di Piazza Affari. Lo hanno deciso le organizzazioni sindacali FABI, FIRST, CISL, FISAC, CGL, annunciando che un ulteriore calendario di mobilitazioni articolato sulle diverse realtà del gruppo. Cosa è successo? I sindacati denunciano preoccupazioni per la tenuta occupazionale sul territorio nazionale e la tutela delle professionalità in Italia. Contestano la scelta dell'azienda di non corrispondere gli aumenti salariali previsti dal contratto nazionale del credito attraverso assorbimenti delle poste ad personam. Terzo punto è la denuncia legata all'organizzazione del lavoro che richiede, sostengono i sindacati, un ricorso ormai strutturale a straordinari anche nel weekend e persino di notte. Infine, nel mirino c'è la governance della società, Notiamo un progressivo trasferimento al di fuori dell'Italia, dell'indirizzo strategico del gruppo. Sappiamo appunto che borsa italiana all'interno del circuito europeo Euronext, e quindi a fronte di tutto questo malessere e malumore appunto si va al primo sciopero. Perché ho detto è la prima volta della storia per la borsa italiana, ma nelle scorse settimane anche la Consob è stata interessata ad una iniziativa analoga, quindi questo ci dispiace naturalmente, perché vorremmo che queste istituzioni presidiassero sempre serenamente l'attività dei risparmiatori e dei consumatori, e invece insomma qualche problemuccio
un po' di maretta c'è anche presso queste istituzioni. A proposito di istituzioni, Banca d'Italia ha mandato una comunicazione di vigilanza,
una moral suasion,
sì,
come si dice, tra
una lettera in cui invita le banche e le poste, in generale gli istituti finanziari, a, come potremmo dire poco elegantemente, a non cincischiare, a non tirarla in lungo.
Non ho trovato nella comunicazione della Banca d'Italia questo
verbo
termine.
No, non c'è. Adesso stavo guardando anche nelle pagine proprio della comunicazione, ma non c'è. Però la sostanza è, quando c'è da riconoscere un rimborso perché ad esempio il correntista è stato truffato, o perché torna sui suoi passi rispetto a un acquisto che ha effettuato magari online, ecco, cerchiamo, dice Banca d'Italia alle banche, cerchiamo di non fare melina, cerchiamo di avere dei comportamenti che siano adeguati anche a quello che dispongono le direttive europee sui prestatori di servizi di pagamento. Ci sono delle direttive apposite. Ci sono, la Banca d'Italia, tra l'altro, sono stati presentati proprio nei giorni scorsi i risultati dei ricorsi all'arbitro bancario finanziario e degli esposti presentati dai correntisti a Banca d'Italia. E la Banca d'Italia ha notato che ci sono dei rifiuti non fondati del rimborso, a volte perché non ci sia in linea con le valutazioni, i criteri di valutazione. A volte ci sono carenze nell'esecuzione, cioè il rimborso viene assegnato, però i tempi sono lunghi, a volte anche esattamente non viene rimborsata la stessa cifra e così via.
Si chiedono chissà che documenti per dimostrare appunto il pagamento che magari non è stato correttamente finalizzato.
E poi ci sono a volte delle lacune, cioè la cliente non è adeguatamente informata sulla possibilità di avere questi rimborsi, e a volte anche dei meccanismi informatici che non sono adeguati.
Allora, quindi, se vi fanno delle storie, prendete questo documento dalla Banca d'Italia e andate in banca a tirare le orecchie qualora l'operatore cincischi, come ha detto Mauro.
Cincischi. Cincischiare è un verbo che secondo me rende l'idea di tutto quello che Banca d'Italia voleva dire, certo in modo molto più elegante di quanto abbia fatto io, me ne scuso.
E allora, si tiene oggi l'assemblea 2024 di FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria al Risparmio, in programma alle 17 presso le scuderie di Palazzo Altieri a Roma, ed è l'assemblea del decennale della Fondazione. Che cosa c'è in programma, cosa dovremo seguire in particolar modo, ce lo racconta Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale di FEDUF. Buongiorno Giovanna e bentornata a Due di Denari.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora, qual è l'agenda della serata? E soprattutto, so che vi presentate naturalmente, oltre che con tutte le dovute celebrazioni per questo decimo compleanno, anche con una bella ricerca che si intitola Etica e Denaro, due termini che per qualcuno magari fanno fatica ad accompagnarsi, a sposarsi, ma in realtà non è così. Giovanna.
Sì, intanto grazie, perché essere vostra ospite, diciamo, nel giorno simbolico del nostro compleanno per noi è davvero una grande gioia. È stato detto, parleremo di un argomento importantissimo. Come lo faremo? Sempre con l'aiuto di Ipsos e di Nando Pagnoncelli, che sono andati a sondare un po' quello che pensano gli italiani. Emergono delle cose molto interessanti. Quella che a me colpisce molto e che condivido con voi davvero in anteprima è questa, che quando chiediamo agli italiani se quali aree ritengono più importanti per la loro formazione di cittadini, purtroppo l'educazione finanziaria ancora arriva al quinto posto, dopo la salute, dopo la sostenibilità, l'alimentazione, il che ci può stare, però noi tutti sappiamo che occuparsi dei propri soldi significa occuparsi della propria salute economica, che nell'arco di una vita è indispensabile quanto la salute fisica. Questo ve la lascio, poi ci saranno altri spunti. Per la prima volta festeggeremo anche con una cosa davvero bellissima, che è un concerto dei Cameristi della Scala, quindi quindi insomma sarà un momento di riflessione molto seria, ma anche un pochino insomma così di celebrazione di tutto il lavoro fatto insieme.
Ma posso anticipare una buona notizia che mi pare emergerà dai risultati della ricerca, cioè che c'è una percezione di miglioramento nelle proprie competenze finanziarie? Poi spiegherete se è una percezione fondata o non fondata, però insomma ci sentiamo un pochino più preparati di quanto potessimo essere qualche anno fa?
Sì, lo confermo, è così, anche se noi abbiamo sondato delle autopercezioni, però è vero, i cittadini, è un campione naturalmente rappresentativo quello che è stato sondato, pensano di essere un pochino più sicuri. C'è purtroppo sempre un dato negativo che tutti noi monitoriamo da tanto tempo, ed è che purtroppo le donne invece di nuovo sono un po' indietro agli uomini, quindi da un lato, grazie al cielo, grazie agli sforzi di tutti, metto voi tra i primi, proprio come divulgatori si comincia ad essere un po' più vicini a questi argomenti che sapete che sono di solito così ostici e anche così, se volete, respingenti per le persone, diciamo, comuni. Però dei passi avanti si fanno, grazie al cielo, quindi sì, lo confermo, Mauro, è così. Ci sono anche degli altri indicatori interessanti, i giovani cominciano a salire nella consapevolezza, c'è un'attenzione verso i temi dell'equità, dell'etica nell'uso del denaro, sono tutti delle, secondo noi, dei segnali estremamente incoraggianti che ci dicono che bisogna andare avanti non solo a parlare di soldi, ma sempre di più ad avvicinarli ai temi dei valori e dell'etica.
10 anni di attività di FEDUF, che cos'era 10 anni fa questa organizzazione, cosa è diventata oggi? Un grande impegno nella società civile naturalmente, ma soprattutto nel mondo della scuola, Giovanna Boggio Robutti, quali sono i risultati più importanti che ritenete di aver realizzato?
Ma allora, intanto il numero di insegnanti che si aggiungono sempre di più alle richieste delle scuole, quindi un ascolto sempre più forte da parte della scuola, ma soprattutto una richiesta di interventi. Sapete che da settembre dovrà entrare l'educazione finanziaria nelle competenze di educazione civica, lo stabilisce una legge del 2024, il che significa che gli insegnanti avranno sempre più bisogno di aiuto in termini di materiali che possono usare, ma anche di esperti indipendenti e sopra qualunque tipo di logica che non sia quella del bene comune, diciamo, dell'utilità sociale. Questa è una richiesta che arriva. Noi in questi anni abbiamo incontrato una marea di insegnanti e tantissimi studenti di tutte le età. Siamo sempre una struttura piccolina, voi ci conoscete da tempo, ma così appassionata e così convinta di far qualcosa di utile, che è quello che noi vogliamo fare. E vi do un'altra anticipazione: oggi presenteremo un nuovo progetto che si chiama l'Alleanza per l'Educazione Finanziaria, quella proprio una chiamata a tutti i soggetti che vogliono aiutarci, unirsi a noi, idealmente ad adottare una scuola affinché il nostro lavoro possa essere sempre più a disposizione di tutte le scuole, di tutti i gradi in tutto il paese.
E in questa fase di partenza chi c'è già all'interno di questa alleanza?
Allora, importantissimo, ci sono tutti i soggetti che fanno parte della nostra fondazione, quindi ricordo prima di tutto l'ABI che l'ha costituita, tutte le banche che ci seguono da anni, c'è tutto il mondo delle fondazioni di origine bancaria con l'ACRI, il mondo del credito cooperativo, ci sono i soggetti come Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale, il credito sportivo e poi tanti altri soggetti che non sono bancari, si stanno allargando. Quindi, se volete, una compagine forte, ma non è mai abbastanza forte per essere presente su tutto il territorio da tutti i cittadini italiani. Sapete che questo è il nostro obiettivo.
Certo, in virtù del nostro manifesto per l'educazione finanziaria, Mauro, magari possiamo anche proporre all'azienda, si vuole candidare ad entrare in
ad essere
alleanza.
Partner in questa alleanza. Mm-hmm. Tra l'altro Giovanna Boggio Robutti dice che la fondazione FEDUF è una piccola realtà, invece se guardate sul sito feduf.it trovate tantissimi materiali, pillole video educational, li guardo già dall'home page, poi spettacoli teatrali, utilizzo dei mattoncini Lego per spiegare l'economia, insomma sperimentazione di materiali e tecniche diverse per rendere le persone un po' più consapevoli nell'uso del denaro, perché come diciamo poi sempre Giovanna, non si tratta di diventare dei massimi esperti di finanza e aprire una SGR, ma più che altro di imparare a gestirsi correttamente con un prestito, un mutuo, l'acquisto di un bene importante come può essere un'automobile o anche un corso di studi.
Esatto, e così noi, come dire, abbiamo un po' imparato anche da voi di Due di Denari, la divulgazione secondo noi è proprio il valore aggiunto che bisogna dare per aiutare davvero le persone ad avvicinarsi ad argomenti che sono indubbiamente anche poi complessi. Quindi noi modestamente siamo piccoli come struttura, però vi dicevo, amplificata la nostra attività da tutti i soggetti che ho citato prima e che sono con noi a lavorare sul campo tutti i giorni, anche da un'enorme passione e dal fatto che appunto condividiamo proprio questa missione, che è aiutare a capire meglio, non a essere esperti, ma a capire come scegliere meglio per se stessi.
E allora, oggi è la giornata dell'Assemblea 2024, l'Assemblea del decennale di FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, questa sera alle 17 a Roma, grazie a Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale di FEDUF. Buon lavoro, in bocca al lupo per la serata.
Grazie infinite a voi e a tutti gli ascoltatori, e a presto.
E Deborah, adesso cortesemente ci dici come vanno le borse?
Soldi buttati, soldi buttati.
Due di Denari.
Ma sta girando in rete la notizia che i followers di Due di Denari avranno in omaggio un biglietto per il prossimo concerto di Taylor Swift. Secondo me ci sarà un incremento esponenziale dei followers.
Swiftflation, l'ho pronunciato correttamente,
la Swiftflation, che è questo fenomeno che pare appunto colpisca quegli stati, quelle zone, quei territori dove si terrà un concerto di Taylor Swift.
Ed è imminente l'effetto sul Regno Unito, tant'è vero che la Bank of England nelle prossime ore dovrà considerare anche l'impatto dei concerti programmati da Taylor Swift nelle più importanti città inglesi.
Noi invece siamo qui a cercare di calcolare l'impatto sulle nostre tasche.
Uguale l'argomento, però.
Del super bonus, che a questo punto potremmo anche ribattezzare super bucus, se lo vediamo dal punto di vista del ministro oggi, dell'economia.
Oggi il tuo gergo è discutibile.
No, scusa, però allora Banca d'Italia, quindi non ti sto parlando di un istituto
sempre
di ricerca qualsiasi. Banca d'Italia ha fatto di nuovo i conti, ha detto i benefici purtroppo di questo super bonus sono stati inferiori ai costi, non si sono ripagati da soli. Sai che c'era un po' di discussione dicendo beh, però tutto sommato ha mosso l'economia. Sì, però ad esempio Banca d'Italia dice in realtà un quarto della spesa che si è fatta si sarebbe fatta comunque, è la loro stima. E poi le misure sostanzialmente sono costate circa il 3% del prodotto interno lordo medio all'anno.
E allora andiamo
poi
a recuperiamo qualcosa. In che modo?
Ecco, in che modo? La legge di bilancio per il 2024 ha introdotto questo nuovo prelievo, questa nuova imposta, che è rimasta lì e poi è arrivata venerdì scorso.
Con calma.
Sono arrivate le istruzioni per applicare questa nuova imposta, questa plusvalenza sull'incremento di valore, io provo a riassumere così un po' confusamente, sull'incremento di valore dell'immobile che è stato interessato dall'utilizzo del super bonus. Preciso da subito, solo del super bonus 110%, perché non gli altri bonus, se lo stabile, la villa, quello che volete, ha usufruito del bonus facciate, del 65%. Per cento del sisma bonus, non è interessato da questa nuova imposta. Basta, mi fermo perché più di così, anche se ho studiato un po', ma non abbastanza, non mai quanto Luca De Stefani, il nostro esperto, il nostro faro in queste situazioni. Buongiorno Luca, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Allora, qui, come dire, la questione è più o meno la seguente. Quello che abbiamo segnalato da subito sul Sole 24 Ore è che se uno vive in condominio, cioè scusami, se uno possiede una seconda casa, perché se ci vive dentro non è interessato da questa imposta, ti chiedo già conferma per questa cosa iniziale.
Sì.
Quindi se è la casa dove io abito, la mia prima casa, anche se è stato utilizzato il super bonus e dovessi rivenderla,
niente,
non c'è questa imposta del 26% sull'incremento di valore. Invece, cosa diversa è se lì Se io possiedo un appartamento in un condominio che ha usufruito del super bonus, perché se vado a rivenderlo potrei essere inciso da questa nuova imposta.
Esatto, ci sono poi per fortuna delle eccezioni, ma adesso le segnaleremo. Da che si parte, Luca?
Sì. Allora, correttamente partiamo dagli altri bonus. Se un soggetto ha effettuato dei lavori sui bonus non 110% e vende la sua seconda casa che possiede da meno di 5 anni, la regola generale prevede che ci sia la plusvalenza. Questa plusvalenza viene calcolata dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto aumentato di tutti i costi sostenuti per la ristrutturazione. Quindi ho una seconda casa, ce l'ho da meno di 5 anni, ho fatto il bonus casa, ho speso 30.000 euro, il costo di acquisto di 100.000 euro lo aumento di questi 30.000 euro e quindi vado a 130. Se vendo a 200.000 la plusvalenza viene tassata su 70.000 euro, quindi la differenza tra i 200.000 e i 130.000 euro. Questa è la regola generale. Invece dal 1 gennaio di quest'anno la legge di bilancio del 2024 ha detto che solamente per i lavori effettuati su appunto abitazioni secondarie e per i quali si è stati agevolati con il super bonus vi è la tassazione, anche se ho l'abitazione da più di 5 anni e se questo super bonus, questo intervento è terminato da meno di 5, quindi da meno di 10 anni. Quindi, prima cosa, tra 10 anni, se vendo questa seconda casa, non avrò questa tassazione speciale, questa plusvalenza speciale. Ma se oggi mi accingo a cedere questa abitazione che ho da 30 anni, ad esempio, è una seconda casa, sarebbe stata ininfluente, non sarebbe stata tassata con la plusvalenza, siccome ho fatto io o il condominio nelle parti comuni condominiali ha usufruito del super bonus ceduto oppure detratto in dichiarazione di redditi, devo calcolare questa plusvalenza. E una cosa particolare, se è stata fatta la cessione del credito e lo sconto in fattura solo del 110 in questo caso, nel calcolo della plusvalenza non considero le spese sostenute per questa ristrutturazione. E quindi nell'esempio di prima, i 30.000 euro di super bonus 110% ceduto a terzi, quei 30.000 euro lì non li considero, quindi la mia plusvalenza sarà pari a 100.000 euro. L'ho venduto a 200.000, l'ho comprato anni fa, appunto 30 anni fa, a 100.000, la plusvalenza è su 100.000 euro. Questo è un più riassunto di tutte quante le novità, cioè, poi con varie spaccettature.
Assolutamente, infatti che già i nostri ascoltatori ci stanno manifestando. Allora, quando abbiamo dato la notizia a venerdì vi siete scatenati perché abbiamo impattato naturalmente in particolar modo su tutti coloro che erano in procinto di rogitare, ritenevano di trovarsi in queste condizioni, e la circostanza, la pubblicazione di questa circolare ha mandato in tilt anche molti commercialisti ovviamente. Quindi vi richiediamo, avete delle informazioni ulteriori supplementari appunto da registrare da parte nostra su questa novità, chiamateci all'800 24 00 24 se avete in programma una compravendita dopo aver usufruito del super bonus, in che condizioni anche temporali fra le varie che abbiamo indicato nella risposta di Luca De Stefano appunto vi trovate. Raffaele per esempio ci chiede: ho ereditato un appartamento che ha usufruito del bonus 110, è ancora in fase di ultimazione, vorrei vendere questa casa non appena saranno terminati i lavori. È previsto il 26% di plusvalenza anche per casa ereditata? Mi pare un'esclusione questa, se non ricordo male, Luca.
C'è un'esclusione, certo, però anche qui vi sono dei dubbi, non si sa quando questa casa deve essere ereditata, perché la norma può essere detta in due modi. Se ho ereditato questa abitazione 30 anni fa, potrei leggere che sono esentato dalla plusvalenza, ma se l'ho ereditata invece di recente, nei 10 anni precedenti rispetto al momento della cessione, potrebbe esserci comunque la tassazione, oppure viceversa. Diciamo che la circolare non ha per ora, probabilmente volutamente, non è andata ad analizzare l'aspetto della successione, che è il problema principale. Abbiamo anche scritto nelle pagine del Sole 24 Ore, e questo è un problema che non è ancora risolto, mentre è stata risolta la questione dell'abitazione principale. È necessario che per la maggior parte del periodo dei 10 anni precedenti rispetto a quella della cessione sia stata adibita ad abitazione principale. Se per la maggior parte, quindi per più di 5 anni, ho avuto la residenza nell'abitazione che sto vendendo, non rientro in questa plusvalenza.
Quindi ho ereditato la casa nel 2015, tanto per fare un esempio banale, non era un appartamento dove dove vivevo, ma poi ci sono andato a vivere, e se ci sono vissuto per più della metà del cinque periodo anni, esatto. Quindi almeno sì. 5 anni, a questo punto, anche se rivendo, sono esente dall'imposta.
Prevale la residenza.
C'è una domanda che torna sempre, e ovviamente è tornata anche adesso, ma io condomino in realtà non ho partecipato del super bonus, anzi manco lo volevo fare, ecco. Però l'hanno fatto lo stesso.
Sono opposto in assemblea di condominio.
E adesso che succede? Perché noi avremmo scritto sul Sole 24 Ore che purtroppo, anche se uno non ha, come dire, non si è giovato, ma il condominio l'ha fatto per le sue parti comuni, gli tocca sottostare a questa plusvalenza, se rientra nella casistica che abbiamo detto.
Corretto, corretto. Allora, la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che comunque è in sintonia con un'altra risposta vecchia, sempre dell'Agenzia delle Entrate, dice che se anche sono stati fatti dei lavori nelle parti comuni condominiali e il credito è stato anche ceduto a terzi, quindi il singolo condomino non ha usufruito né in detrazione, ma non ha neanche fatto più lavori nel suo appartamento, quindi non ha fatto la modifica, l'installazione della caldaia, ad esempio, interno, oppure nessun lavoro all'interno, neanche un bonus casa ad esempio, se appunto il condominio ha effettuato questo 110% di super bonus e lo ha ceduto a terzi o ha effettuato lo sconto in fattura, purtroppo chi cede questo appartamento deve subire la plusvalenza, che appunto si va a vedere, si vanno a vedere i 10 anni precedenti, si vanno a vedere appunto i 10 anni successivi alla fine dei lavori, e se c'è stata appunto la cessione del credito sconto di fattura non vi è la rilevanza di questo costo, come si diceva prima, quindi è inciso anche lui pesantemente.
Leonardo ha questa domanda, Luca: ma fa differenza se ho ereditato e poi fatto il 110 o se ho ereditato con i lavori già fatti con il criterio del 110? Guarda come ghigna. Perché fa ridere questa domanda?
Perché la norma dice chiaramente, proprio dice in maniera semplice, esplicita. Sono esentati, esplicita, immobili acquistati per successione, oppure, quindi sembrerebbe che qualunque successione mi esenta dalla plusvalenza. Ho avuto in successione 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Però poi continua la frase e dice anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, e poi dice negli ultimi 10 anni, per la maggior parte degli ultimi 10 anni. Questa parte qua degli ultimi 10 anni è riferita anche alle successioni oppure no? Qui c'è il dubbio, e comunque l'agenzia non ha proprio detto nulla su questo. Si presume che io, pro contribuente, penso che chiunque abbia fatto dei lavori quest'anno, 10 anni fa, 3 anni fa, qualunque momento, lavori di super bonus, e ha ereditato l'immobile 2 anni fa piuttosto che 50 anni fa, è esentato. Però mi sembra troppo bella la cosa, ecco.
Sembra troppo favorevole. Devo dire la Sibilla Cumana che si studiava al liceo, sai quella lì, ibis red ibis, andrai, tornerai, non tornerai, eccetera, al confronto era tutta discesa. Vabbè. Traffico.
State a casa, state a casa.
Due di denari.
Apprezzamento, ma con quale costo base? Quello dell'acquisto del conduttore che magari è di 50 anni prima?
Vogliono recuperare un po' di soldi, ci sta, dai, ci sta. Lo Stato è stato fregato alla grande e ci sta a recuperare un po' di soldi.
Ma se io la casa non l'ho comprata e l'ho ereditata, come funziona?
E vabbè, dobbiamo ribadire ancora una volta questa fattispecie di esenzione, Luca De Stefani.
Molti dubbi erano stati chiesti in un articolo di Giorgio Gavelli nelle pagine del Sole 24 Ore ancora a gennaio, febbraio, proprio appena uscita la norma, e sono dubbi che purtroppo non sono stati risolti dall'Agenzia delle Entrate, anche se presumiamo che chi ha acquisito l'abitazione per successione non si è inciso da questa plusvalenza.
Diciamo,
però
che
sembra un po' troppo favorevole.
La lettura che noi ci auguriamo è: se l'avete ricevuto per successione siete sempre esenti, ma leggendo la circolare invece sembra, se siete sempre esenti, se però sono passati più di 10 anni, quello è, o è stata la vostra prima casa per più della metà, per almeno 5 anni. Questa sembra essere è la lettura, diciamo, meno favorevole. Il costo di partenza, perché lasciamo stare la successione, ma immaginiamo che sia stato acquistato, e il costo di partenza qual è? Il costo registrato sul rogito?
Sul rogito pagato, comprensivo anche dei costi accessori, quindi notarili, e aumentato anche dell'indice Istat. La regola generale era quella che poteva incrementare anche eventuali costi di ristrutturazione, invece se è stata fatta la cessione del credito o lo sconto di fattura solo del 110%, qui c'è un'eccezione pro contribuente, quindi non se ho avuto uno sconto di fattura, una cessione del credito del 70% che è quest'anno ad esempio, oppure del 90% che in alcuni casi era lo scorso anno, quindi se ho avuto il 110% di cessione del credito di sconto di fattura, in questi casi rientro nella impossibilità nei primi 5 anni dopo la chiusura dei lavori di aumentare il costo storico dell'intero importo della ristrutturazione, mentre se sono passati più di 5 anni e fino ai 10 anni il costo storico va aumentato del 50% delle spese sostenute per questo intervento.
Mauro,
sempre
dalla...
più difficile.
Ah, sì, altro che, infatti io mi sono già persa praticamente alle prime 3 parole. Mauro dalla provincia di Fermo.
Sì, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Il mio quesito è questo. Allora, noi abbiamo fatto nel 2022 questa ristrutturazione 110% sull'immobile nel quale vivevamo da, diciamo, tempo immemore. Adesso poi ci siamo trasferiti nel corso del 2023 e in un'altra città e l'abbiamo locata. Quindi adesso noi abbiamo questo immobile locato nel 2023 e mentre prima ci abitavamo noi.
Ma non lo deve vendere?
Se intendessimo venderlo, ecco questa era la domanda. Questa cosa della plusvalenza come viene calcolata, visto che noi ci abbiamo abitato per la maggior parte degli ultimi 10 anni, anche se adesso è locata?
Grazie Mauro. Luca.
Sì, allora la circolare anche del notariato ha chiarito che appunto questo maggior periodo, per la maggior parte del periodo dei 10 anni deve essere stata abitazione principale, addirittura anche non consecutivi, quindi uno può essere può aver avuto la residenza o comunque aver adibito ad abitazione principale questa abitazione per 6 anni appunto anche in periodi diversi negli ultimi 10.
Quindi se Mauro la vendesse a breve, adesso è locata l'abitazione, ma se la vendesse a breve non deve caricarsi appunto del pagamento della plusvalenza del 26%.
Se mi ricordo bene, perché io mi sono sforzato pure io, Luca, di leggere la circolare 13, devo dire non è una lettura agevole.
Io ho guardato solo le figure.
Però c'è, mi pare di capire, un'eccezione importante. Se è stato utilizzato il 110%, ma il contribuente se l'è caricato sulla sua IRPEF, cioè non ha utilizzato né sconto in fattura né cessione del credito, non opera questa tassazione, mi sembra di aver capito dalla lettura circolare.
Diciamo che la plusvalenza calcolata nei 10 anni successivi alla fine dei lavori c'è comunque, anche se è una seconda casa che ho da più di 5 anni, però non ho la stretta che riguarda solo il 110% ceduto o scontato in fattura, che è quella relativa alla non rilevanza delle spese sostenute per il 110. Quindi la plusvalenza viene calcolata come si diceva prima, 100.000 di costo storico più 30.000 euro di intervento super bonus detratto, e quindi 30.000 euro di intervento di spese effettuate per i lavori edili appunto, e andiamo a 130, se vendo a 200 la plusvalenza è di 70. Quindi diciamo che la plusvalenza c'è, anche se ho la casa da più di 5 anni, fino ai 10 anni dalla conclusione dei lavori, e viene calcolata nella maniera classica che si è sempre considerata, quindi costi incrementativi.
Quindi l'imposta c'è, ma è calcolata in modo un po' più favorevole, cioè su un imponibile che può essere ridotto dal costo dei lavori sostanzialmente, mentre se ho usato sconto in fattura o cessione del credito, questa diciamo agevolazione, questo piccolo sollievo non c'è.
Corretto. E la circolare dice anche il caso: se mi sono detratto un po' di spese e le altre le ho cedute, ecco che devo fare due calcoli separati per calcolare la plusvalenza. Quindi veramente non vorrei essere il notaio nel fare questi calcoli, perché ricordiamolo, è possibile, la plusvalenza va ad IRPEF, va in dichiarazione dei redditi, però è possibile fare l'opzione per la tassazione del 26% direttamente in rogito notarile. Quindi il calcolo della plusvalenza va effettuato direttamente dal notaio in rogito notarile, che paga appunto questo 26%.
Ecco, esatto. In che fase si paga questa plusvalenza, Luca? Sì, davanti al notaio?
Sì, la regola generale, esatto, sarebbe in dichiarazione di redditi, regime naturale, e quindi con l'IRPEF. Quindi se parliamo della plusvalenza dell'esempio di prima di 100.000 euro, ecco che abbiamo un IRPEF alla fine del 43%, del 40% come aliquota media IRPEF, e quindi è molto alta. Se però presso il notaio, dal notaio, faccio l'opzione per la imposta sostitutiva del 26%, vado a pagare solamente 26.000 euro, quindi solamente, insomma, relativamente il 26% su questa plusvalenza, e il calcolo va effettuato direttamente dal notaio. Bene. Quindi se ho del super bonus a 110 ceduto e in parte detratto, deve considerare ai fini del calcolo della plusvalenza gli interventi che hanno generato un 110% detratto, e non deve considerare invece gli interventi che hanno generato un 110% ceduto a terzi.
Allora, ci sono molti ascoltatori che purtroppo si stanno mettendo in collegamento, sono nella parte finale della trasmissione, ci richiedono ancora l'ABC dell'intera operazione. Parto segnalando questa domanda di Casa Magnolia, chissà che cos'è, ci scrive appunto un ascoltatore o un'ascoltatrice, ho appena accesa la radio, non so se ne avete parlato, e ci chiede: ho una seconda casa sulla quale ho fatto il super bonus con detrazione il mio 730, devo pagare il 26% sulla plusvalenza? Intanto, Luca, la condizione la vendita della casa, altrimenti è inutile che ci poniamo il problema, no? Quindi
sì,
solamente
corretto,
in quella,
esatto,
fase.
Sì.
Ecco, dopodiché questa ascoltatore o ascoltatrice come deve comportarsi?
Sì, è una seconda casa, sicuramente non sono passati 10 anni, quindi rientra nella plusvalenza nuova, però non quella relativa al 110% ceduto scontato, ma quello un po' più favorevole, che quindi che considera anche i costi sostenuti da lei per caricare, per aumentare il costo storico di acquisto. Quindi, nell'esempio, 100.000 euro più 30.000 di costo di intervento, si considerano quei 30.000 euro lì, vendo a 200, la plusvalenza è di 70. Quindi rientra sicuramente nella stretta, ma non in quella più grave, che è quella che non considera i 30.000 euro di intervento sostenuto.
Io, guarda, non chiedetemi come funziona l'operazione, perché io non ho minimamente raggiunto l'ordine mentale per poterla rispiegare a chiunque. Quindi noi alla fine della trasmissione mi cominciate a telefonare, chiamate Mauro, perché io non sono in grado. Un altro ascoltatore chiede: leggendo la circolare, guarda quanti ce ne sono di appassionati della circolare 13, mi sembra di intendere che i 10 anni presi in considerazione decorrano da fine lavori, Luca, quindi i più di 5 anni di residenza si devono considerare post ristrutturazione?
Esatto, sì, corretto, dalla fine, dal momento dei 10 anni per il discorso della residenza, dal momento in cui cedo, quindi dal momento in cui si cede, esatto. Quindi antecedenti alla cessione, per la maggior parte del periodo d'imposta antecedenti alla cessione, mentre i 10 anni successivi per capire che questa plusvalenza va calcolata sono dal momento in cui i lavori sono conclusi. Quindi se ho concluso i lavori, purtroppo i lavori sono terminati in questi anni qua, quindi difficilmente si rientra in quella esenzione. Insomma, tra 10 anni non ci sarà più questa legge,
esatto,
qua che verrà applicata.
Beh, ci saranno tante altre circolari, 13, 14, 15, eccetera, eccetera.
Non mi minacciate così.
Avremo modo di, si fa per dire, divertirci. Grazie come sempre a Luca De Stefani, commercialista, esperto fiscale del Sole 24 Ore. Grazie Luca, non puoi lasciare il paese, non andare neanche in vacanza. Facciamo così.
Va bene.
Se non mi ricordo sarà male, fatto. Invece tu domani lo lasci. Lascia qua il passaporto, dove intendi andare?
Mi assento solo domani. Voglio leggere rigo la circolare 13, rileggerla.
Buona giornata a tutti.